If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Comincia a giocare a Mass Effect, convinta che ci avrei giocato tipo due giorni. Flash forward, passano tre mesi, ero molto giovane e tre mesi fra l'altro dove ho avuto problemi, c'avevo diciamo del tempo da impiegare e questo tempo veniva impiegato dove era arrivato al punto del tipo usciamo? No, devo giocare a Mass Effect, quindi, cioè, ero arrivata a questo livello.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi preparatevi per una chiacchierata super interessante se siete appassionati di videogiochi. Abbiamo infatti ospite Eleonora Lucheroni, attualmente producer in Ubisoft Milano. Ciao, intanto, ciao. Come stai? Tutto bene?
Ciao, sto bene. Producer ancora no, associate producer.
Pardon.
Sì. No, guarda, lo dico perché sebbene mi piacerebbe molto, è bene essere onesti e quindi associate producer è il mio titolo attuale. Grazie mille Luca per avermi invitata e sono molto curiosa di vedere dove ci porterà questa chiacchierata.
Grazie a te ovviamente di essere qui. Allora, qui a Coordinate ci interessano le storie, siamo voraci di nuovi punti di vista sul mondo del videogioco e di emozioni altrui, quindi... Lo scopo della prossima retta assieme sarà quello di scoprire appunto la tua storia, il tuo percorso, come sei arrivata a fare ciò che fai oggi e poi sicuramente finirà nel fare una chiacchierata in generale sul mondo dei videogiochi, nello specifico magari dal tuo punto di vista, quindi dalla tua posizione, com'è l'orizzonte videogiochi attualmente nel mondo e le prospettive future. Partirei senza indugi facendoti proprio la domanda di rito per aprire le danze qui a Coordinate, ovvero, se c'è, qual è il primo ricordo che hai legato al videogioco?
Allora, domanda interessante, perché io ho in realtà diversi sprazzi. Uno, okay. Sicuramente ero veramente molto piccola e stavo giocando a Street Fighter 2 su quello che penso fosse il NES all'epoca. E poi in realtà io sono stata un utente di computer fin da piccola, perché mio padre è programmatore, quindi mi ha subito messa davanti a un computer, cosa che oggi farebbe inorridire molti, però in realtà io sono molto grata di questo perché sono cresciuta con la tecnologia. E moltissimi dei miei primi giochi sono stati praticamente le demo dei giochi per il mio computer, cose certo. Così, quindi so che ho tipo giocato a Doom e altre cose che ho scoperto solo dopo in realtà che erano videogiochi che poi erano famosi, insomma cose così. E poi quando invece finalmente sono diventata proprietaria di una mia console, è stato a 10 anni, quando insospettabilmente mio padre ingenuamente mi chiede che cosa vuoi Eleonora per Natale, si aspettava non so la casa delle Barbie, gli faccio un po' la PlayStation e mio padre tipo con due occhi come due scodelle che mi fa ma come? E faccio sì voglio la PlayStation perché io voglio giocare ai videogiochi, mi piacciono i videogiochi e quindi voglio i videogiochi. E sono stata quindi accontentata con grandi sacrifici, mio padre non lo sa, cioè lo sa però ora, però all'epoca non lo sapeva, ma questo avrebbe poi innestato in me l'ambizione, l'aspirazione di andare a lavorare in questo settore. perché comunque mi ha particolarmente segnato. Poi ero, penso, l'unica bambina all'epoca nella mia scuola che aveva una PlayStation, perché ovviamente era una cosa appannaggio certo. di maschietti. Per fortuna i tempi sono cambiati o stanno cambiando, e quindi comunque, dato che ero un po' un maschiaccio, mi dava l'opportunità di fare amicizia. Insomma, non è stato soltanto un rapporto, sono figlia unica, quindi comunque mi teneva compagnia perché non avevo fratelli e sorelle con giusto. Cui giocare o litigare, e quindi diciamo mi ha veramente formato e mi ha dato tantissime emozioni. Quindi
diciamo che il videogioco è stato presente da subito nella tua vita, quindi dal NES appunto, per poi arrivare alla tua prima console. Devo dire che anch'io ho sempre vissuto il videogioco come un'occasione di socializzazione notevole ai tempi, nel senso che mi ricordo che le domeniche, ad esempio, ero sempre o io a casa di qualcuno o qualcuno a casa mia a giocare assieme. Quindi esatto. questa è un po' una cosa che alla fine mi dicono tutti. E invece, se ti chiedessi il primo ricordo che hai in cui proprio hai pensato, ok, che figata, io voglio lavorarci in questo settore del videogioco.
Allora, un po' più complesso, perché praticamente quando ero piccola, oltre che essere una grande fan dei videogiochi, ero in realtà anche una grande fan degli anime, di quelli che all'epoca però chiamavo cartoni animati, perché certo. non sapevo che chiamassero anime. E questo perché a Roma e dintorni c'era un emittente locale che faceva proiezione su una specifica fascia oraria, e quindi io sono cresciuta non solo con quelli di Italia 1, insomma, i classici, ma anche tutta una serie di un po' più di nicchia giapponese. Ed ero una, fra l'altro, fanatica dei robottoni tipo Daidan, tipo un robot, e non solo, cioè Biast, la magia, cioè una serie di cose. E una prima ricordo, mo ci arrivo, giuro, è una storia lunga, sta prendendo larga, però ha un senso, fidati. Praticamente, ad esempio, alla fine di Sanpei o di altri cartoni animati, c'era sempre questa scritta in giapponese che era Tsuzuku, che vuol dire continua, che appunto è la fine di ogni cartone animato giapponese per indicarti che c'è un'altra puntata. Quindi io ero affascinata da questa cosa, da questa lingua sconosciuta, da questo mondo, il Giappone, che mi ha sempre accompagnato, che comunque è un bel binomio con i videogiochi, e fin da piccola quindi ero una pazza scocciata per il Giappone. Quindi arrivata a un'età, non dico adulta, ma comunque dove potevo iniziare a pensare di cosa fare nel mio futuro, sicuramente volevo studiare il giapponese, lo sapevo già in terza media, ho fatto la tesina sul Giappone, insomma okay. ero proiettata già a quello, e quando poi sono arrivata a farlo era il sogno di diventare una traduttrice di videogiochi. Questo è importante perché poi nel momento in cui ho preso la laurea, sono stata viva quasi un anno in Giappone, ho capito che tradurre mi faceva schifo e che non era esattamente il ruolo che avrei voluto ricoprire nel mondo dei videogiochi.
Vabbè, capita.
capita, però insomma non è che ero proprio un virgulto, cioè avevo già comunque 25 anni, no, ero più piccola, 23-24 anni, quindi comunque stavo là e dicevo, molto bene, ma adesso io che faccio? E quindi dopo ho virato su altri libri. Però il primo pensiero è un po' collegato a quando ho scoperto il giapponese sì. e all'idea poi di diventare una traduttrice di videogiochi, che mi sarà venuta, penso, intorno al quinto liceo, così, perché tanto vado a fare giapponese alla Sapienza, e poi, come spesso
quindi,
capita...
Ti piacevano i videogiochi, ti piaceva il Giappone... Esatto. Facciamo una traduttrice di
Olin, traduttrice di videogiochi, per poi scoprire.
Ma com'è che hai scoperto che non ti piaceva questa cosa?
Penso al 12° esame del giapponese di quando appunto che le traduzioni non erano il mio forte.
Ok.
Ma con molta onestà lo dico, perché fra l'altro poi ho anche molti colleghi, alcuni si sono trasferiti in Giappone, altri hanno lavorato nella localizzazione, insomma... C'è chi poi ha utilizzato effettivamente l'utilizzo della lingua sì. per lavorare, e io in maniera diversa, però comunque l'ho sfruttato, però ecco, non nella traduzione.
Ok, quindi scopri che la traduzione non è la tua strada, e da lì come evolve il tutto?
Allora, lì praticamente è stata tutta una serie di cose. Con un gruppo di amici abbiamo aperto un sito dove facciamo recensioni di videogiochi. Questo mi ha dato l'opportunità di entrare poi un po' più nel vivo dell'azione, perché ho scoperto, okay, spoiler, che mi faceva schifo anche scrivere articoli e recensioni. ma io sono una grande fan, nel senso, di queste esperienze, perché comunque... Nel mentre comunque facevo dei lavori normali, cioè mi sono sempre data da fa, comunque sì, le facevo la cameriera, lavoravo in un negozio di giocattoli, comunque insomma ho fatto dei lavori diciamo diversi da quello che faccio adesso, ma che comunque mi hanno sicuramente formata. E il fatto comunque di avere questo sito mi ha dato l'opportunità di entrare in contatto con diversi uffici stampa che poi ci mandavano le promo, e ho detto... Accidenti, ma forse io questa soft skill di riuscire di entrare in contatto con le persone in maniera abbastanza easy, potrei sfruttarla in un'altra maniera. Fra l'altro, nel mentre facevo anche un master di gestione di eventi per lo spettacolo, dove c'era anche tutto un corso di appunto PR, marketing, eccetera, eccetera. Okay. E avevo quindi, diciamo, capito finalmente che quella poteva essere una strada... che era più nelle mie corde, sì, ok? Quindi quello è stato un po' il motivo per cui poi sono riuscita, ho mandato poi curriculum e tutto, sono stata assunta per uno stage in una prima azienda a Roma, e poi da lì invece capiamo poi come sono arrivata a fare la producer.
Giustamente, sì, cioè come poi da questo punto, quindi dove pensi di aver trovato più o meno quella che poteva essere la tua strada, o una strada più giusta, al modo in cui poi entri effettivamente nella direzione in cui sei ora, quindi nel mondo del videogioco in ben altro ruolo, che cosa succede? Cioè, quali sono gli eventi che ti hanno fatto cambiare nuovamente direzione?
Allora, innanzitutto già nello stage, diciamo, ero comunque assistant production. Il fatto è questo: quando lavori soprattutto in uno studio più indie, hai diverse opportunità di avere a che fare con diversi ruoli anche contemporaneamente, sì. Quindi poi quando sono andata appunto a lavorare per Storm Media League a Roma, lì ero proprio PR manager, poi mi sono spostata anche verso business development. In realtà comunque vuoi non vuoi ero sempre a contatto con la produzione, cioè ero comunque nel daily, vedevo svolgersi davanti a me processi, e ero comunque parte integrante di un core team, e quindi lì ho detto ok, non soltanto ho questa velleità nel riuscire a entrare in contatto con le persone, che quindi mi è stato utile anche per il business development, con cui ho dato molte soddisfazioni soprattutto a Storm, insomma, con cui sono rimasta in ottimi rapporti, vado a trovare quando torno a Roma, e, insomma, mi fa piacere sempre sapere che vanno alla grande. Però ho detto, io voglio oggettivamente proprio spostarmi sulla produzione, perché è la collimazione di tutto quello che mi piace fare, cioè gestire le persone, gestire i processi, mettere in comunicazione le persone, comunicare io stessa. Non è un lavoro semplice, perché comunque ci sono diversi stili di produzione, ci sono diversi stili, okay, di approcciarsi a questo ruolo, ci sono persone con tantissimi background diversi, chi è nato e fa questo da subito, chi invece magari ha altri background un po' più diversi da me, come me, chi è più tecnico, insomma... È sicuramente qualcosa che non è che ti svegli la mattina e dici ah, ora faccio il producer. Cioè sì, quando c'hai 18 anni, no, quando ce n'hai, quando sei già avviato, è perché magari hai... No, nel senso sì, puoi studiare assolutamente, infatti ci sono comunque scuole. Poi ecco, io sono stata un po' sfigata, perché... Da brava millennial sono capitata a cavallo in un'epoca dove non c'erano ancora tantissime scuole di formazione, certo, che invece oggi danno gli strumenti giusti per approcciarti al mondo del lavoro nei videogiochi anche in Italia. Quindi dei corsi specifici sulla production adesso ci sono, ti danno comunque un'ottima infarinatura di che cos'è il ruolo. Cioè, io questo non ce l'avevo, quindi mi sono dovuta praticamente formare sul campo con l'esperienza, scippando i giochi e dandola, insomma, l'opportunità di mettermi in gioco, però volevo poi arrivare a questo che sto facendo adesso, che è, penso, quello che mi dà più soddisfazione, anche quello che facevo prima, più focalizzato sul business development e sulle PR, mi ha dato tanto, però adesso okay. Mi sto veramente divertendo, ecco.
Ok, allora io ti direi, facci capire nello specifico cosa fai. Prova a raccontarci magari la tua giornata tipo, cioè tu ti svegli al mattino, ti alzi dal letto e cosa succede?
Allora, innanzitutto mi bevo un caffè, perché sennò non funziono, certo. Ma questo penso è il 96% della popolazione sì. mondiale, ma forse un po' meno, perché giustamente c'è chi non piace, però comunque, dopo che ho capito chi so, come mi chiamo, sì, la prima cosa che faccio la mattina è guardare le mail, quindi mi metto là, mi guardo le mie mail, le divise rigorosamente per priorità, per certo. argomentazione, e per, cioè comunque per fare questo lavoro devi avere un po' l'attitudine a essere organizzata, ti deve piacere organizzare, e fondamentalmente anche nella tua vita privata, magari non posso parlare per gli altri, però per la mia sicuramente, io sono un po' producer anche nella mia vita personale, okay. E quindi comunque c'è questa bella rassegna stampa la mattina, e poi dipende, sicuramente dipende da che fasi del progetto sei, cioè quindi se sei in produzione full, quasi sicuramente avrò circa 8 ore di call back to back per okay. La qualunque, che possono essere, non lo so, dobbiamo risolvere questo problema, come facciamo, chi serve mettere in comunicazione questo dipartimento piuttosto che un altro, o che ne so, check di come sta andando il progetto, quindi chiacchierate con stakeholder, con altri producer, con i miei superiori, insomma tutta una serie di cose. E poi quando non ci sono il team che giustamente gestisce a seconda del dipartimento, che giustamente va seguito, quindi daily, oppure insomma chiacchierate come state facendo, check dei loro task, ricordargli che devono loggare il sistema che utilizziamo per trackare i task, che è tipo la cosa più odiata nel mondo dei videogiochi. Loggare le ore nel sistema che ti dice quante ore lavorando su quello specifico task, ma insomma tutta una serie di cose. E poi c'è comunque il lavoro, quello dove quando tra una call e l'altra puoi respirare un attimo, c'è tutto il lavoro comunque di roadmap, di gestione risorse, lavorare, cioè, anche su budget, insomma tutta una serie anche di collegamenti con altri processi, magari più sul marketing, ma non parlo nello specifico di quello che faccio adesso, ma un po' di tutta la mia esperienza in generale. E quindi avere contatti anche, che ne so, col team di marketing, col publisher, con insomma tutta una serie di interlocutori con cui magari è necessario, a seconda di che producer sei e dove ti trovi, possono, diciamo, cambiare. Quindi non c'è una vera, come dire, un vero manuale della giornata tipo. Sì. La mia in questo momento è più o meno quello che ti ho raccontato. Poi sicuramente, a seconda dello scopo del progetto e del team, può avere varie sfaccettature.
Domanda: se non esistessi tu e il tuo ruolo professionale, che cosa succederebbe? Cioè, nel senso,
allora
vai.
Cerco di rispondere in maniera più polite possibile.
No, volevo esattamente il contrario.
Allora, ti dico, secondo molti, cioè, tipo, meno male, cioè, tipo, penso stapperebbero lo champagne. Esatto. Però in realtà è una figura chiave, cioè, seriamente. Allora, ci sono poi delle filosofie di development, non per forza nel mondo dei videogiochi, ma anche di software sì. in generale, che è l'agile, che prevede tantissima autonomia dei developer, che si organizzano i meeting, fa, scusa il gatto, adesso sta distruggendo cose, spero che non ci sia troppo rumore. Quindi una delle filosofie che prevedono che i developer sono il più autonomi possibile, che va benissimo, cioè io sono assolutamente a favore di questo, cerco nel mio piccolo sempre di endorsare questo tipo di attività autonoma, però è innegabile che comunque la figura del producer sia chiave nella gestione, perché serve non soltanto qualcuno che faccia da tramite tra team e stakeholder, tra team e altri dipartimenti e tutta una serie di altri, appunto, interlocutori, come dicevo prima, ma anche semplicemente perché gli sviluppatori non hanno il tempo, cioè non riescono giustamente, cioè io da producer preferisco che le persone con cui lavoro e team che gestisco siano totalmente focalizzati a fare il loro lavoro, che può essere il designer, l'animatore, okay, tutta una serie di cose, no? Spesso, fra l'altro, non, per molti di loro non è così, perché serve comunque la loro attenzione magari su altre, cioè su delle tematiche che magari porto io, tipo risolvere problemi tecnicamente, come si può fare. Quindi cercare di togliere il più possibile rumore intorno ai team per lasciarli focalizzare sul loro lavoro, penso che sia una figura importante. E quindi penso che sarebbero sicuramente, magari non tutti la pensano così, qualche collega che sentirà questo podcast dirà ma non è vero, però secondo me sarebbero molto più stressati e molto più sicuramente
sì.
un po' non dico confusi, però sicuramente non, per quanto l'organizzazione possa sembrare stringente delle volte, secondo me poi quando non ce l'hai lo vedi, poi ovviamente dipende anche come lo fai, quindi poi insomma ci sono un sacco di cose dietro le quinte che non succedono con gli sviluppatori, con i team stessi, e tante persone non ne sono proprio a conoscenza, quindi sembra soltanto che il producer fa le goal, no, c'è come dicevo tutto un altro lavoro dietro che poi ha un impatto, gestione di risorse, parlare del budget, ma non specifico io, però comunque i producer in generale, che poi hanno un'influenza sul team di sviluppo. È una serie di responsabilità, è comunque un ruolo che ti investe delle responsabilità e qualcuno deve rispondere, quindi sicuramente anche quello, mancherebbe una figura di riferimento su delle responsabilità che sei portato a prendere.
Sì, da come me l'hai descritto in mente ho l'immagine un po' di una persona che fa da collante a mille cose che succedono, a mille entità, a mille altre persone, colleghi.
Sì.
E tu riesci a gestire tutte queste connessioni, organizzarle, far sì che chi lavora si concentri al 100% sul suo ruolo, mentre tu risolvi tutto il resto.
Ma, oddio, poi non io, cioè risolvere vuol dire sempre in collaborazione con altri,
soprattutto
un lavoro che svolgi in team, sia con altri producer, sia che con il team stesso, quindi è importantissimo avere un bel rapporto professionale comunque con le persone che ti circondano, soprattutto molta fiducia, cioè io non metto lì a controllare, cioè sono super controlling, cioè sanno che preferisco che siano responsabilizzate le persone che lavorano con me, sapere che se non mi loggano le ore sul programma è un problema, perché comunque in base a quei dati io poi organizzo tutta una roadmap che va da là a 6 mesi, piuttosto che stare sempre col fiato sul collo. Cioè dipende anche come porti poi le persone a lavorare con te. E ripeto, io sono soltanto una figura di produzione, laddove poi ce ne stanno altre anche sopra di me, che comunque hanno ancora più responsabilità, tanti team, non solo, e poi ci si preoccupa, nel mio caso, soprattutto della gestione di processi e non del contenuto. Questo è importante specificarlo, cioè perlomeno nel mio ruolo in generale. Poi ci sono altri tipi di producer, creative producer, persone che entrano anche nello specifico nel contenuto. Non è il mio caso, io cerco sempre comunque di essere abbastanza agnostica rispetto, perché non vorrei mai entrare nella competenza altrui, quindi io non mi posso sostituire a un game designer, non mi posso sostituire a un 3D artist, non è quello che faccio io, e le decisioni assolutamente da quel punto di vista devono essere prese da altre figure.
Ok, ma quindi che differenze ci sono nel tuo ruolo tra uno studio più piccolino e invece una realtà più grande dove lavori ora?
Ma guarda, sicuramente essere di più, certo, quindi vuol dire team più, ma guarda, è proprio matematico, nel senso che quando sei in un studio piccolo hai gestisci un team, dove ero anche in precedenza, comunque era un team da circa 20 persone, ero io un altro producer, e si gestiva insieme tutto un team che andava dai programmatori ai designer, ai 3D artist, agli animatori, quindi c'ero comunque esposta a tutti quanti i dipartimenti, l'audio eccetera eccetera, quindi seguivo il processo dall'inizio alla fine, con varie modalità e vari coinvolgimenti. Qua per forza di cose cioè sei più focalizzato su un dipartimento piuttosto che su un altro, e su dei task piuttosto che su altri.
Ok, va bene, allora abbiamo inquadrato più o meno che tipologia di lavoro fai, perché in realtà si leggono sempre i nomi, no? Nei credits, producer, associate producer eccetera, però non è scontato sapere esattamente che cosa comporta fare quella tipologia di lavoro. Sì. Infatti ero molto curioso di averti qui proprio anch'io per schiarirmi le idee su questo tipo di professionalità. Tu che vedi il mondo del videogioco da questo tipo di posizione, che idea hai dell'attualità del videogioco? Nel senso che negli ultimi anni in particolar modo si sente, almeno io percepisco moltissima pressione, soprattutto da chi ci lavora, che si ripercuote poi probabilmente anche nel prodotto che abbiamo nei videogiocatori. Ci sono un sacco di licenziamenti in aziende tech, tanti studi che purtroppo chiudono. Cioè, tu come vedi questa situazione attuale e un futuro imminente del mondo del videogioco?
Guarda, è una domanda abbastanza difficile a cui rispondere, sì, perché non è che io sia esattamente la persona giusta. Devo dirti la verità che soprattutto da quando faccio questo, e sono davvero tanto focalizzata tutta sulla produzione, mentre prima, quando mi occupavo più di business development, magari ero più attenta ai trend, alle cose.
Sì.
Ero già più in grado di farmi un'opinione formata. Adesso ti devo dire che vivo un po' la giornata, ovviamente, okay, intorno a noi ci sono sempre tantissime, diciamo, brutte notizie, e comunque il settore videoludico è in realtà in crescita anche a livello di giocatori, anche a livello di percentuali, quindi l'unica è che la speranza sia che ci sia fortemente una ripresa, ma ci sono veramente troppi fattori che in questo momento non sono in grado di darti una, secondo me, un'opinione che avrebbe un senso. E se c'è una cosa che odio è dare delle risposte a caso, o comunque non con delle opinioni formate. E sono veramente molto più concentrata in questo momento sul micro, magari forse anche perché non, cioè, mi piace rimanere aggiornata, ma allo stesso tempo dico, ci sono persone che ne capiscono molto più di me, che sono molto più, certo, sul pezzo su questo.
Tu giochi ancora adesso?
Allora, di solito le persone, allora, innanzitutto grazie, perché comunque i producer di solito hanno veramente poca visibilità, perché rimangono abbastanza dietro le quinte, certo, e che è giusto, però in realtà credo che ci sia molto misunderstanding sul lavoro del producer, che fra l'altro penso sia il secondo più detto dopo, tipo, cosa vuoi fare nel mondo del gioco? Voglio fare il game designer, e non si sa cosa vuol dire fare un game designer. Sì. Idem il producer, voglio fare il producer, ma sai cosa? Cioè, ti fai veramente il mazzo, cioè torni a casa e sei drenato, cioè tu non vuoi più, non c'hai manco le forze per alzare il pad o mettere davanti al PC, perché tu stai, hai cuffie tutto il giorno, te chiudi, stai, cioè, proprio concentratissima, poi torni a casa e fai, ma io voglio tipo guardare il soffitto con una tazza di tè, capito?
Immaginavo.
Però a me assolutamente i videogiochi piacciono, mi piace giocarci, c'ho un backlog che penso, non so, devo campare 6 vite per giocare tutto quello che ho, perché ovviamente io non ce l'hai tutte le console regolare, cioè, ovviamente anche su PC, quindi poi dipende, no, questo non voglio giocare su PC, questo voglio giocare su PlayStation, io poi non so neanche una di quelle super mega fissate, tipo, ah no, perché allora le spec del mio, cioè questo lo voglio più performante. Io sono veramente una casual gamer, non ho grosse pretese nella vita, e infatti, cioè, tipo, devo dire, durante la pandemia i videogiochi mi hanno salvato, anche perché io ho tipo vissuto dentro Animal Crossing, per dire.
Tanti, in tantissimi.
Era tipo il mio second life Animal Crossing, certo, ok? E quindi ero tipo 700 ore su Animal Crossing, non te sto più in giro. No, fai 700 no, ma 630 sì. Quindi, insomma, è un problema. E adesso magari l'inizio li guardo, li studio, e poi dopo faccio molto bene. Adesso devo andare a dormire, sennò domani non mi sveglio, capito? Cioè, perché poi c'è anche, uno vorrebbe anche una vita, quindi so, va in palestra,
chiaro,
c'è degli,
chiaro,
amici ogni tanto con cui ti devi controllare i calendari a vicenda per dire, ci vediamo martedì, ma io venerdì non posso, allora ci vediamo, flash forward tra 6 mesi, capito? Quindi è una situazione complicata riuscire anche a giocare, però sì, lo faccio. E magari, non so, uno di quelli che sto giocando ultimamente è Dreamlight Valley, che è tipo Animal Crossing della Disney, certo, quindi una cosa che proprio pure le sere che tu non vuoi giocare, giochi, perché tanto l'unica cosa, l'unico sforzo mentale che devi fare è, se tu avessi da principessa, prende un'ascia e andà a recuperare i materiali che ti servono per costruire la casetta di Paperino. Cioè, questo è il massimo del
relax totale. Certo. Immaginavo una risposta del genere, sinceramente, perché da come me l'hai descritto, comunque il lavoro del producer mi sembra molto stressante, cioè mi sembra che arrivi a fine giornata.
Ieri giornata e ti vuoi buttare praticamente dentro una vasca da bagno a rilassarti. Però c'è anche da dire che io altri miei colleghi invece stanno sul pezzissimo, cioè loro riescono a giocare e io li invidio e dico: ma tu, ma come fai? E non dormo la notte, cioè manco io dormo la notte perché soffro di insonnio, però gioco a Cookie Run Kingdom sull'iPad, cioè capito, non è che c'ho non riesco a fare questo sforzo mentale di giocare della roba molto più impegnativa, quindi cioè non posso assolutamente rappresentare la categoria. Io nel mio piccolo faccio parte di quella categoria di persone che gioca con riserva e non riesce a concentrarci quanto gli piacerebbe, altri sicuramente riescono a trovare il tempo più di me e sono ancora più sul pezzo. Quello che cerco di fare è di non perdere proprio del tutto il filler, che comunque sei comunque nello sviluppo e devi essere comunque aggiornato per quanto riguarda il trend all'interno del prodotto, del videogioco, non magari nell'industria in generale, però comunque quello che succede nei giochi, l'innovazione tecnologica, eccetera, eccetera. E poi devi sapere che quando tu fai lo sviluppatore, che tu sia in qualsiasi ambito, comunque poi c'hai l'occhio viziato e qualsiasi gioco, magari tu stai là, te lo vorresti godere e poi cominci a dire: ah, ma vedi questa animazione, hanno fatto pure mezza, ma chissà che tipo di, cioè, ma secondo me qua hanno fatto dei tagli, perché non è possibile che qua questo gioco prima durava 12 ore sto pezzo e adesso dura solo 2, cioè capito, ti fa tutti dei ragionamenti e tu dici: sì, ma io voglio solo giocare. Cioè, quindi devi fare un secondo cervello dove ti scevri di tutto quello che sai e devi tornare a essere un bambino di 10 anni che si approccia al videogioco con quell'entusiasmo, ed è difficilissimo.
Immagino, tra l'altro la domanda che ti volevo fare successivamente era proprio questa, cioè se guardando adesso i videogiochi da producer riuscivi a vedere proprio al di là del videogioco le scelte che erano, cioè riuscivi a percepire il tuo lavoro nei giochi che giochi.
Sì, è fighissimo, perché poi tu non hai ovviamente una risposta a quelle domande, perché una cosa è che, cioè, tu puoi fare delle supposizioni. Cioè, un'altra cosa dei producer è che tante cose non le possono dire, perché cioè, ci sono NDA, politiche interne, cioè, ovviamente cioè, un bravo producer comunque la persona è in grado anche di saper mantenere un certo riservo su informazioni sensibili, quindi tu le cose che succedono poi negli altri studi, figurati, non le puoi sapere, cioè possono uscire tutti i report che vuoi, tutto, però è veramente complesso, non avrai mai le risposte, quindi è in realtà affascinante anche semplicemente immaginarsi perché, per come sono state fatte certe scelte. Io posso farti un esempio?
Vai, sì.
Tipo, io sono una grandissima fan di Final Fantasy, per me Final Fantasy 8 è il mio gioco preferito, poi non so qual è il tuo, perché dopo di solito partono poi le lotte, no, il 7 è meglio dell'8, no, ma io, però io sono di quelle che ha aspettato con particolare ansia Final Fantasy 15, lo volevo tantissimo. In generale non sono un hater, quindi non mi sono messa lì a dire: no, perché Final Fantasy 15 c'è, cioè, non è più come erano i Final Fantasy di una volta, che mi fa anche ridere questo discorso, perché grazie a Dio le cose evolvono, perché sennò stavo ancora a giocare a Pac-Man. E quando ci ho giocato mi sono resa conto che io non posso sapere com'è andata, ma da quello che ho letto, diciamo, sui giornali, quello che ho visto, che insomma giocando al gioco si vede che è un gioco che ha sofferto tantissimo scelte di produzione, che ha sofferto che comunque quello era nato come progetto Fabula Nova Crystalis, poi è stato cambiato, poi è stato tagliato, poi chissà quante volte l'hanno ricominciato a farlo, poracci. E io ho empatizzato tantissimo col team di sviluppo, perché dicevo: mamma mia, questi porelli, cioè, spero che il gioco gli vada bene, perché comunque, cioè, si vede che c'è comunque magari dell'effort, ma che poi a un certo punto hanno detto: sai che c'è qua? Chiudiamo la borsa, okay. E sono finiti e dobbiamo uscire. Quindi è un gioco che si vede che ci ha avuto, personalmente, poi ripeto, non posso parlare a nome di altri, però secondo me ha avuto dei problemi che più o meno sono stati detti, comunicati, ma non saprei mai dove sta la verità. Fatto sta che comunque c'ha delle pecche, Oppure un altro, che ad esempio sono anche un'altra, una fan di Mass Effect, fino al rilascio di Mass Effect con le lacrime agli occhi, per me, cioè, guarda, lo dico mostrando la mia targhetta M7 che sta sul mio computer tutti i giorni, giocando a Mass Effect Andromeda, pure Elite, che non è stato un grandissimo successo, insomma, di critica, no. Ma anche là, cioè io tendo a empatizzare con gli sviluppatori, perché dico, comunque era un nuovo engine, una cosa, insomma, tutta una serie di complicazioni che ti portano, vuoi non vuoi, ad avere delle difficoltà. Quindi sì, ti posso dire che sicuramente quando fai questo mestiere sei portato, ovviamente a seconda del ruolo che hai, ad avere l'occhio, magari il game designer più sul design, l'animatore più sulle animazioni, sì. Però dipende anche su che team lavori, cioè fare il producer ti dà occhi su tantissimi aspetti, impari tantissime cose da tantissimi dipartimenti diversi, e io ad esempio che ho lavorato parecchio a contatto con animazioni, adesso ci faccio subito caso, che cioè sono andata tipo a vedere una cosa, non c'entra niente videogiochi, sono andata a Space Dreamers qua a Milano e c'erano i filmati degli astronauti che andavano sulla Luna, e la prima cosa che ho fatto è stata oddio mio, le animazioni sono tremende. Cioè, ormai ovunque ti giri, anche nella tua vita personale, non c'è più in realtà un occhio scevro da certe dinamiche.
Bellissimo. Allora, per rispondere alla tua domanda iniziale su Final Fantasy, è anche nel mio caso una delle saghe del cuore. Io ho iniziato con l'8, quindi diciamo che emotivamente è il mio preferito. Forse se la gioca con il 10, però.
Pure il mio, nel senso che Final Fantasy 8 per me è stato l'effetto imprinting, perché quando
esatto.
Quando è il tuo primo Final Fantasy l'effetto imprinting, poi l'ho recuperati anche gli altri, il 6 pure molto bello, il 7 piace, cioè non so, una certo. Di quelle, poi Final Fantasy 8 Borello è un gioco che magari quello ci facessero un remake adesso, che ce n'avrebbe di roba da raccontare, perché relativamente parlando, cioè è un gioco che te lascia così, come quando vedi un film d'autore e non hai gli strumenti per interpretarlo e dici ma... qua mancano dei pezzi di storia, ma questo è vivo, è morto, ma che ne so, insomma tutta una serie di cose, cioè non dico che è il miglior Final Fantasy, però magari con un remake sarebbe dimostrare un potenziale, però giustamente li fa vedere per 7, quindi giustamente li fai il 7, l'ho comprato e ci ho giocato, e quindi invece il 10, cioè pure era il primo gioco, no, che ti faceva vedere questa grafica meravigliosa, la scena degli Yuna e Tidus che si baciano sotto la pioggia di notte sotto le stelle, cioè comunque è anche quello uno dei miei preferiti, perché c'era anche là invece uno sforzo narrativo veramente interessante, cioè la scena di lei che traghetta le anime, sì, la sì. cinematica, cioè mi ha lasciato proprio tantissimo quello, quindi sì, cioè in ogni Final Fantasy ho trovato sempre qualcosa di bello, ma sicuramente l'8 e il 10 sono nella mia...
Vabbè, allora siamo assolutamente affini, anche su Mass Effect, tra l'altro, che anche quella saga incredibile, almeno fino al 3, perché poi l'Andromeda io personalmente l'ho solo iniziato.
L'hai solo iniziato? No, io l'ho finito pure, però cioè, anche per me la trilogia, purtroppo Andromeda non... cioè, ci ho giocato, ripeto, grandissimo respect per i compagni sviluppatori, però non... no. Ma invece allora io ho una domanda per te.
Vai.
Qual è il finale che hai scelto di Mass Effect?
Aiuto, sai che fatico a ricordare la prima run?
Beh, io ne ho fatte due, perché il primo finale che avevo scelto mi aveva sconvolto e ho dovuto ricominciare. Ho una storia divertente su quello, ma ti lascio rispondere.
non mi ricordo, dammi un attimo e te lo dico.
Allora, mentre ci pensi ti racconto questo retroscena su Mass Effect. Praticamente metto il mio compagno, che è una persona con una pazienza incredibile e che non ha assolutamente mai imposto nulla nella nostra relazione, se non due cose: uno dei film di Nolan e due devi giocare a Mass Effect, ok? A cui io non avevo mai giocato e non gli avevo mai dato una lira, perché io sono una pippa con gli FPS. Mi fa: non è un FPS, c'è tutta una roba narrativa dietro, cioè insomma, tu comincia a giocare a Mass Effect convinta che ce l'hai giocato tipo due giorni. Flash forward, passano 3 mesi, che sono molto 3 mesi, ero molto giovane, e 3 mesi fra l'altro dove ho avuto problemi, c'avevo diciamo del tempo da impiegare, e questo tempo veniva impiegato dove era arrivato al punto del tipo usciamo? No, devo giocare a Mass Effect. Quindi, cioè, ero arrivata a questo livello. Finisco. Il primo finale che scelgo è Simbiosi.
Ok.
Non è spoiler, i tuoi ascoltatori, no, io no, lo dico, no. Regà, è una saga vecchia, no, quanto spoiler, recuperate, però, cioè, non voglio sentire poi che ti vengono a dire no, ma ha fatto spoiler. No. Finisco con Simbiosi e io dico no. Allora, innanzitutto Shepard, cioè, che vuol dire questa cosa? Cioè, ma sai che vuol dire ho una crisi isterica? Cioè, ma proprio che mi sono guardata, stavo piangendo e dicevo, non può finire così, no, mi rifiuto! Quindi rollbacco, torno indietro all'ultimo salvataggio e scelgo il finale di istruzione.
No!
Sì, perché poi là c'è pure, no, il fatto che poi ti sembra quasi... puoi illuderti che Shepard è vivo, che
sì, c'è, è vero, è l'unico
respiro, no, esatto, e poi perché c'è tutta quanta la storia dell'indottrination theory, no, quindi che in realtà quello è tutto quanto un film di Shepard che era stata indottrinata dai razziatori, quindi c'è tutto pure quella non sono assolutamente a favore del complottismo nella vita reale, però c'era quella cosa complottista che in un prodotto di fantasia invece ci sta, e quindi cioè, ho avuto questa rivelazione, ho detto no, distruzione, e quindi sono in realtà sia distruzione sia fan dell'indottrination theory, quindi molti okay. Sarei ricordato più o meno le scelte.
Ok, no, io credo che nella prima run con una certezza all'80% diciamo ho scelto di controllare i razziatori.
Ah, interessante questa scelta. Devo dire interessante. Okay.
Credo di sì, però ti dico la verità, forse non ho un finale preferito.
Ah.
Forse non ho un finale preferito perché mi sembrano tutti fighi, cioè sono tutti fattibili.
Ma anche Simbiosi in realtà era bello, però,
Oddio. Infatti, forse è quello che meno avrei fatto, però è figo. Cioè,
ma ripensandoci, infatti, è quello che ho voluto cambiare perché era quello che avrei fatto di meno, infatti ho scelto distruzione, ma anche e soprattutto perché io ero arrivata a un livello di immedesimazione con il mio Shepard, la mia Shepard, che era incredibile, cioè... io non so se avrò mai l'occasione di conoscere qualcuno a BioWare che ha lavorato su Mass Effect, ma io vorrei veramente stringere la mano e dirgli guarda, cioè tu hai lavorato a un gioco che a me mi ha riempito la vita con delle emozioni incredibili che poi mi hanno convinto ancora di più che questo lavoro è bellissimo perché oggettivamente il meglio del videogioco riesce a darti tantissimo.
Sì, io tra le altre cose, per ricollegarci a questa tematica e anche a Final Fantasy, ho fatto di recente una puntata con un antropologo in cui gli raccontavo che, secondo me, il mio concetto di amore, di relazione, è stato iniettato da Final Fantasy VIII.
Ma vorrei vedere, cioè, ma non ci sono, cioè, ma stai scherzando? Ma ovviamente, cioè, io da ragazzina ero innamorata di tutti quelli belli ombrosi perché scuola era bello e ombroso. Esatto. Io, ovviamente, il mio self-insert io ero sempre Rinoa, ovviamente,
certo.
un carattere anche abbastanza simile, allegro, insomma, così. Quindi ovvio, poi, fra l'altro, il tema di Final Fantasy VIII è proprio l'amore, quindi
esatto,
cioè, che io vedi.
E quindi io ero abbastanza convinto di questa cosa, però invece che raccontarlo io e basta, ho deciso di coinvolgere qualcuno che avesse le competenze proprio per creare una discussione su questa cosa, che è stata chiaramente confermata, no? Poi in realtà in quegli anni questo tipo di amore molto combattuto, molto sofferto, era un po' ovunque, se vogliamo vedere, no? Cioè,
media.
Ora, noi l'abbiamo magari assorbito da Final Fantasy VIII nello specifico, però anche se ti guardavi, sì, per dire una serie mainstream dell'epoca, era quella roba lì, ok?
Forse io sono un po' più anziana e sì, lo so visto, ma ero già un po' più grandicella, Dawson Creek che era una tragedia dopo l'altra e tu l'ultima puntata che... oh, beh, io ero una grande fan di Buffy l'ammazza vampiri,
bellissimo, dove, insomma, tutto
capisci, quindi voglio dire, cioè lì fra Angel e Spike, che io ovviamente fan di Spike,
certo
no, perché, cioè crea delle grandi forse la domanda chi preferisci fra Angel e Spike è anche più divisiva del qual è il tuo più Final Fantasy preferito, quindi okay. Insomma bisogna esplicitarlo, però sì, hai ragione, c'era comunque eravamo un po' bombardati di questi amori tragici,
no, però a conferma del fatto che il videogioco, almeno un certo tipo di videogioco magari più narrativo, più certo, legato alle emotività, comunque riesce a trasmettere e anche ad educare nel bene e nel male, perché chiaramente quel modello di amore personalmente
un marino e scuola che c'hanno di male, alla fine poi stanno insieme, si mettono insieme, si vogliono bene, c'è di peggio, cioè insomma, se andiamo a guardare, certo, guarda Final Fantasy 7 con Claudio che era decisamente molto confuso, cioè, o quell'altra voraccia di Eris che fa una finaccia, insomma, voglio dire, forse la relazione tra le più sane che ho visto, insomma, Final Fantasy, quello sì, era un po' scorbutico, però alla fine gli vuole bene, cioè non è mai trattata male, nell'universo a fluttuare, ma se la riprende, insomma.
È vero.
Ha fatto un determinato effort. Comunque, per tornare a questo discorso, a parte interessantissima la puntata con l'antropologo, che poi andrò a recuperare perché mi interessa sapere il take di una persona competente, ecco, per tornare a quello che diciamo prima sulla cosa, ma sono molto d'accordo. È una cosa che però tendo a specificare sempre è che sicuramente l'imprinting con i videogiochi ti dà tanto, e adesso forse un po' meno, nel senso che i ragazzini di oggi, madonna quanto sono vecchia quando parlo così, però è così,
aia,
fa malissimo.
I ragazzini di oggi è un inizio
di oggi, mi sento proprio, cioè, nonna Belarda, però è vero che hanno degli input mediatici che sono tipo il triplo dei nostri, e noi sì, ce n'eravamo il triplo dei nostri genitori, ok?
Sì,
e,
sì,
ma
sì,
all'epoca tu c'avevi un videogioco, magari, a meno che non eri un bambino super ricco, ma te ne compravi uno e tu dovevi far bastare un bel po', perché poi dopo, no, quello dopo tu lo compravo. E poi anche la produzione di videogiochi, cioè, ce n'erano di meno, quindi eri esposto molto meno, infatti certe cose sono rimaste più iconiche perché erano meno, questo un po' anche con i film, mm-hmm, no? E libri eccetera eccetera, quindi questo non è specifico solo del videogioco, e quindi sicuramente adesso c'è un'esposizione molto molto più grande, c'è anche tantissima molto più scelta, che è una buona cosa, però è importante ricordare che il videogioco è un bene nel male, solo un tool, è uno strumento, e questo non per sminuirlo ma per ricordare magari a tutte le persone che poi vedono per partito preso il videogioco come qualcosa di malefico, che in realtà, cioè, adesso esistono ancora molti più strumenti, soprattutto quando sei genitore, per scegliere se mettere in mano o meno un videogioco a tuo figlio o tua figlia, che so, il PEGI, quindi la certificazione che ti dice da quale età in poi sto gioco è adatto a te, e ti assicuro che c'è un lavoro dietro per sapere, cioè per far prendere quel coso che non ti dico, perché devi veramente soddisfare i requirements, perché basta che c'è una cosa fuori posto e ti dicono no, questo allora diventa più 16, ma io veramente no, più 6, ma non fa niente, cioè, tutta una serie di cose. Quindi c'è il PEGI, c'è comunque internet, all'epoca i nostri genitori ne facciamo tutti internet per andare a vedere la trama del videogioco o il video di YouTube per vedere se sparavi o andavi a signorine, cioè insomma tutta una serie di cose che magari, cioè io se penso che ho giocato a GTA a un'età abbastanza discutibile, o comunque
tutti a
roba che veramente, cioè, adesso se ci penso mi vengono, metto le mani fra i capelli, però insomma, meno male siamo cresciuti, ok? Ci sono tanti strumenti adesso per dedicarsi ai bambini in modo che siano safe da determinate cose, e che comunque appunto il videogioco, come tutto il resto, come i film, come i libri, come un cucchiaio che può essere utilizzato comunque e fa male a qualcuno, sono degli strumenti. Con tutti gli strumenti non è tanto l'utilizzo, cioè non è tanto lo strumento in sé, ma l'utilizzo che se ne fa. Questo è veramente un concetto, giusto, su cui io sono assolutamente sempre lì pronta, appena ne ho l'occasione, a ribadirlo, perché c'ho tantissimi pregiudizio nei confronti del videogioco, e nel mio piccolo cerco sempre di fare la, diciamo, non la paladina, perché chi so io, so una persona su 8 miliardi, però insomma nel mio piccolo circondario cercare di educare il più possibile le persone intorno a me che non hanno assolutamente familiarità con questo media. E poi ovvio, come tutte le cose, cioè Final Fantasy 8 mi ha dato la gotta per Squall, piccole donne volevo essere Jo March, cioè capito, anche lì c'è dell'influenza di film pure, serie TV, quindi sì, sicuramente prendiamo tanto da quello che ci circonda quando ci affacciamo ai media.
Certo, guarda, ti consiglio di se hai un'oretta di tempo da metterti in sottofondo, ti consiglio di riascoltarti la puntata di cui ti parlavo, perché parla esattamente di tutte queste cose che hai detto. Tra le altre cose, in quella puntata parlavamo verso il finale anche di intelligenze artificiali come nuovo strumento molto difficile da interpretare anche per i genitori, per capire come usarlo, se usarlo e farlo usare ai figli. Nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, la tematica intelligenza artificiale è una tematica, cioè è una cosa che state guardando, che è da preoccupazioni, un'opportunità? Hai un'idea su questo?
Un'idea mia personale, sì, però comunque non è, cioè nel senso anche ad alto livello si sta iniziando magari ad affacciarsi, ma io non ne sono a conoscenza, cioè vedo quello che vedono le persone sui siti quando fanno gli annunci, okay, no?
Certo.
Io personalmente, da professionista che è in questo settore ormai da più di 10 anni, cioè è ovvio che... Io mi comincio a sentire vecchia, ecco questo è il punto. Mi comincio veramente a sentire che c'è una certa, perché, e non è così, perché io non vorrei dire ai signori ascoltatori che comunque sono giovane, ho 36 anni, appena compiuti, cioè, quindi non è che sono proprio decrepita, però mi rendo conto che l'affacciarsi di questa nuova tecnologia, che alla fine della fiera comporterà, vuoi o non vuoi, una rivoluzione, ma in tutti i settori.
Sì.
E io mi sento veramente un po' combattuta, perché da una parte sono sempre stata affascinata dalla novità, quindi ecco, da sempre affacciata alla tecnologia, da sempre con il computer, eccetera, eccetera. È la prima volta che personalmente mi sto ancora formando un'opinione, perché non ho gli elementi per capirla. E questo un po' ti fa sentire, non dico sconfitta, perché comunque cioè, formarsi un'opinione è umano, è nel diritto di tutti, e anzi meno male che c'è, magari c'è chi ci pensa 2 o 3 volte prima di sparare sentenze, no? Come dicevamo prima, ma in questo caso specifico è proprio che è talmente nuova, ma sta crescendo a una velocità talmente rapida che tu non sai neanche bene da dove iniziare. Sì, ok, ci stanno varie cose, c'è GPT, ma sai che io non ho mai usato niente di tutto questo personalmente. Cioè, sono ancora veramente un po'... Comincio adesso, perché mi rendo conto che è inevitabile, a guardarmi varie cose che magari vorranno essere poi utili nel futuro. Cioè, ma anche semplicemente banalmente nel project management in generale, non nello studio del videogioco, ma proprio guardavo di roba in generale. E c'è tantissimo... per ovviamente fluidificare e gestione dei flussi,
sì.
Ti può aiutare in tantissime maniere, quindi anche lì certo è che se è un tool che poi porterà a perdite di lavoro delle persone, questo è preoccupante, ma solo il tempo ce lo potrà dire che cosa succederà, purtroppo, e anche perché spero che prima o poi ci saranno delle regolamentazioni, come per tutto, come per internet, insomma, che pure è stata una rivoluzione molto grande, piano piano le cose vengono regolamentate, quindi voglio avere fiducia nell'umanità e sperare che insomma si trovi la giusta quadra, perché comunque è qualcosa che, se utilizzato bene, sicuramente può aiutare l'umanità. Se usata nella maniera peggiore, è calla che arriva a termine d'ora in un attimo.
Esatto, no, certo, cos'è?
Il sunto.
La problematica più grande è che è proprio una cosa abbastanza complicata da comprendere proprio alla base, cos'è,
esatto,
come lavora.
Abbastanza, quindi... una cosa complessa anche semplicemente da digerire a livello di pensiero.
Sì. Assolutamente, come dicevi tu, è una cosa che sta andando, ha avuto un salto talmente rapido che siamo un attimo tutti rimasti
così.
Esatto, stunnati da questa cosa. Va bene. Altri videogiochi oltre a Final Fantasy VIII e Mass Effect, altre saghe?
Fable.
Ok.
Fable, tanta roba. Fable 2, veramente là, cioè... ero molto giovane e sì. Ricordo che sono andata per sbloccare un achievement, ho chiesto al fratello di un amico mio che giocava e che aveva bisogno dello stesso achievement di sposarci in gioco, perché così sbloccavamo l'achievement dell'Xbox di avere tipo moglie o marito che era un altro giocatore.
Wow.
Uno dei pochissimi giochi che ho platinato, perché che non fanno proprio competitiva per natura, quindi io non sono una di quelle sente a fare devo platinare il gioco, me li achievement, non me ne può fregare di meno, però in quel caso ero andata veramente tantissimo in sbatti, quindi volevo completare tutto. E Tekken, soprattutto, okay, il 3, perché proprio là mi c'ero chiusa, ero... Se penso a quelle ditine veloci su Joypad della PlayStation, che adesso, cioè, penso, non so se...
Dove sono finite?
No, ma dov'è questa agilità muscolare e ossea che ormai si è perduta? Io, cioè, soprattutto adesso che dico, giocando a quelli più recenti, no? No, perché la freccia, 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 quadrato, quadrato, cerchio, cerchio, tu sai, lei fai... Avesse questa agilità che non è esattamente propria delle mie skill, però vabbè, ok, quello è... poi che altro, aspetta, perché poi quando uno glielo chiede lì per lì c'è sempre un momento di... Recentemente ho fatto, sai, uno di quelle cose su Instagram tipo i tuoi 6 videogiochi che ti definiscono, Mass Effect, Final Fantasy, Fable, Tekken, ah, Tomb Raider, cioè io
classico
volevo essere Lara Croft, io che ho paura pure del buio, capito? Cioè, però proiettata, e ti dirò di più, alcuni non l'avevo manco finiti all'epoca perché c'avevo paura, ma c'avevo paura di te,
sì.
Oh, ma delle atmosfere, ma tipo anche solo l'audio, che tipo se muovevi che ne so, calpestavi una liana e spuntavano le tigri, oddio, lasciami perdere, ma che vuoi, da me, mollami. Insomma, quindi io che sono una fifona, ma a me proiettarmi in Lara Croft, che all'epoca poi era anche iconico, ovviamente parlo della prima saga, non quella rifatta, parlo proprio del first one, quella dove lei era tutta un poligono praticamente e era tutta un po' spigolosa, e quella mi ha dato tantissimo anche.
Ok, allora ti faccio un'ultima domanda per tirare un po' le somme sul tuo percorso. Domanda quasi marzulliana.
Ah, citazione, adoro.
Se la Eleonora ragazzina che sognava il videogioco come hobby e passione, stava cercando una sua strada nella vita, vedesse la Eleonora di oggi, che è qui a chiacchierare con me, sarebbe felice del percorso che ha fatto?
Oddio, all'inizio mi aspettavo tipo una domanda del tipo cosa diresti alla te del passato, e ce l'avevo già pronta. Questa mi lascia un po'. Ah, ci devo pensare un attimo!
Allora, aspetta, rifacciamo. Cosa diresti alla Eleonora bambina se l'avessi davanti ora?
Allora, no, poi rispondo anche all'altra che era comunque molto interessante. Alla me del passato gli direi: ti prego, figlia mia, vattene in Giappone subito, vacce mo che sei giovane, vacce mo che c'hai 20 anni, accanna la laurea adrennale del giapponese che non ci farei niente nella vita, vai a studiare la lingua là, imparatela bene, dai l'N2 del giapponese, mettiti questo certificato sul curriculum, aspetta il momento giusto e poi vai a fare una scuola di videogiochi. Ma penso in realtà che la me di, diciamo, appunto di 20 anni, lì per lì, giù di lì, sarebbe contenta, perché comunque nonostante i pochi strumenti e nonostante le grosse difficoltà, nonostante le nottate passate a chiudere il pub alle 4 del mattino e tutti i bagni che ho pulito e tutti i giochi che ho venduto e lavorando a Blockbuster, sono tutta una serie di cose, è servito, tutti i 250 lavori che hai fatto sono serviti, perché comunque mi hanno dato gli strumenti lo stesso, nonostante non avessi le possibilità di fare grandi scuole, business school, LUIS, sta roba qua, e mi sono riuscita comunque a creare una carriera che mi piace, che insomma mi ha dato grandi soddisfazioni, perché non soltanto in termini di successo, ma comunque ho lavorato su AAA, ma anche su altri giochi molto interessanti, ho avuto l'opportunità di conoscere tantissime persone del settore, ma anche di stringere bellissimi rapporti, cioè io stasera mi vado a prendere un aperitivo con gli ex colleghi, cioè nel senso mi ha dato tantissimo anche in termini umani, lavoro con persone che adoro, rispetto, cioè il mio team di producer, non lo so, penso è uno dei motivi per cui mi alzo la mattina e dopo il caffè sono contenta di andare in ufficio, perché so che comunque c'è un bell'ambiente, quindi alla fine della fiera sono contenta di quello che ho costruito. Non penso di essere arrivata, perché comunque non lo penserò mai, e penso sempre che uno può avere margini di miglioramento in tutto, sia personale, come crescita personale che professionale, però la me di quando c'aveva 20 anni forse direbbe ammazza, non avevo nemmeno lontanamente idea che avrei avuto la possibilità di fare una cosa del genere, ecco.
Va bene, allora chiuderei su questa nota super positiva. Guarda, grazie mille del tempo che mi hai dedicato, è stato fighissimo.
No, ma grazie a te, Luca. Veramente sono divertito un sacco. Spero che le mie risposte ti siano state comunque, cioè, che io abbia avuto l'opportunità. Mi ha fatto davvero piacere. Spero di aver risposto alle aspettative che magari avevi.
Certo.
Insomma, però veramente. Poi vorrei che ci fossero più canali così che dessero l'opportunità agli sviluppatori comunque di esprimersi, di focalizzarsi. È bello questo podcast perché è veramente incentrato sulla persona e quindi non sempre sarei domande morbose, no, quelle che poi no, portano poi anche i giocatori così a essere un po' aggressive a volte anche sì. Online, e invece molto bello che sia più concentrato su questo tipo di domande. Quindi grazie ancora.
Grazie a te per i complimenti, direi. Alla prossima.
Ciao, un bocca al lupo per tutto.